Allora, capitolo 38 di Genesi, questa storia è un po' strano, questa storia è un po' che sembra fuori luogo, perché in capitolo 37 abbiamo visto i sogni di Giuseppe, il tradimento dei suoi fratelli, e poi in capitolo 39 riparte di nuovo seguendo la vita di Giuseppe in Egitto. E c'è questo parentesi, capitolo 38, la storia di Giuda e Tamar. Di nuovo una storia strana, e io non lo leggo e dice, ma cosa c'entra? Siamo partiti con Giuseppe e c'è questa storia molto, veramente strana in mezzo. Però penso che quando arriveremo alla fine della storia vedremo perché lo Spirito Santo ha messo questo capitolo nella Bibbia. Allora, leggiamo dal versetto 1. Ora in quel tempo avviene che Giuda lasciò suo fratello per andare a stare con un uomo di Adulam di nome Ira. Qui Giuda vide la figlia di un uomo canineo chiamato Shua. La prese in moglie e si unì con lei. Ed egli concepì e partorì un figlio che egli chiamò Ur. Poi egli concepì nuovamente e partorì un figlio che egli chiamò Onan. Egli concepì ancora e partorì un figlio che chiamò Shelah. Or Giuda era Chezib quando egli lo partorì. Poi Giuda prese per Ur, suo primogenito, una moglie di nome Tamar. Allora avete visto che in questi pochi passi è nato il primo figlio, il secondo figlio, il terzo figlio, e fra versetto 3 e 6... Questo Ur diventa un uomo e pronto per avere una moglie. Quindi Giuda prende questa donna Tamar, che era anche una cananea, una donna pagana. Ma Ur, primogenito di Giuda, era malvagio agli occhi dell'Eterno e l'Eterno le fece morire. Allora Giuda disse a Onan, vai dalla moglie di tuo fratello, sposala e suscita una discendenza a tuo fratello. Ma Onan, sapendo che quella discendenza non sarebbe stata sua quando entrava dalla moglie di suo fratello, disperdeva il suo seme per terra per non dare discendenza al suo fratello, ciò che gli faceva dispiacque agli occhi dell'Eterno, che fece morire anche lui. Allora, come ho detto, è una storia strana. Non entreremo tanto nei dettagli perché già ci sono già troppi dettagli quasi in questa storia. Ma questa usanza, girate intanto in Deuteronomio 25, perché anche se Dio, almeno da quello che sappiamo, non ha dato questo comandamento, perché sapete, la legge è venuta con Mosè, ancora 400 anni in avanti. E anche se questa legge ancora verrà 400 anni dopo questo incidente con Giuda, si vede che il Signore in qualche modo aveva già comunicato questa verità ad Abramo e ai suoi figli. Allora, qui in Deuteronomio 25, versetto 5, questo viene chiamato teologicamente la legge Levirate. Se uno dei fratelli abitano insieme e uno di essi muore senza lasciare figli, la moglie del defunto non si mariterà ad un estraneo fuori dalla famiglia. Suo cognato entrerà da lei e la prenderà in moglie, compiendo verso lei il dovere di cognato. E il primogenito che egli partirà prende il nome del fratello defunto, perché il suo nome non sia cancellato in Israele. Ma se quell'uomo non vuole prendere sua cognata, la cognata salirà alla porta degli anziani e dirà, mio cognato rifiuta di far vivere il nome di suo fratello in Israele. Egli non vuole compiere verso di me il dovere di cognato. Allora gli anziani della sua città lo chiameranno, lo parleranno. E se egli persiste e dice, non voglio prenderla, allora sua cognata si avvicinerà in presenza degli anziani, si leverà il sandalo al piede, gli sputerà in faccia e dirà, così sarà fatto all'uomo che non vuole edificare la casa di suo fratello. E il suo nome in Israele sarà chiamato la casa di colui al quale è stato rimosso il sandalo. Ai ai ai. Cosa significa? Questo fatto che poi vedremo di nuovo nella storia di Ruth, chi si ricorda lo studio di Ruth, c'era anche questo fatto di levare il sandalo, ricordate? Allora, per noi dice, cosa mi importa se mi chiamano colui che è senza sandalo? Non sembra un grande insulto, ma anticamente era un grandissimo insulto, grandissimo, era una vergogna di avere questo, perché era come chiamarti un poveraccio che non ha neanche scarpe e non provvede per la propria famiglia. Era una grande vergogna, nessuno voleva essere chiamato per questo nome. Chiaramente oggi noi cristiani non osserviamo la legge dei Leviti, giusto? Spero di no. Anche perché oggi noi abbiamo una rete sociale molto diversa, però infatti questa legge e anche la storia di Giuda e Tamar sembra nei nostri giorni una storia molto strana, ma dobbiamo comprendere e un po' vedere come la gente li vedeva in quei tempi. Non c'era la disoccupazione, non c'era la casa integrazione. Quando moriva tuo marito, come rimaneva una donna? Senza niente. E poi senza figli, perché magari se moriva il marito, se avevo figli maschi, almeno loro potevano ancora lavorare la terra e provvedere per la loro mamma. E quindi una donna, anticamente, infatti nelle culture pagane, tante vedove, quando moriva il marito, se non avevano figli, dovevano diventare prostitute per sopravvivere, per la sopravvivenza. E noi vediamo anche nei nostri giorni moderni, magari in tanti posti nel terzo mondo, qui in Italia no, ma in alcuni posti per sopravvivere le donne sono costrette, diciamo, a fare questa professione, se vogliamo chiamarlo così. E quindi anticamente una donna che moriva il marito senza figli era senza nessuna protezione, e quindi Dio ha ordinato questa legge per essere una rete sociale, no? In modo che questa vedova almeno avrebbe un figlio maschio che potrebbe portare avanti il nome di suo papà defunto, no? E anche così questa donna avrebbe un figlio che potrebbe curare lei durante la vita e nella sua vecchiaia. Quindi comprendete il motivo per il quale c'era questa legge. Ma tornando in Genesi, vediamo che purtroppo Onan, non il fratello di Conan, lui, non è che lui ha rifiutato di andare da sua cognata, non l'abbiamo già letto. Lui faceva i suoi comodi e poi però non voleva che nasceva un figlio da questo rapporto, no? Quindi lui aveva rapporti sessuali, si godeva, diciamo, si soddisfava dei suoi egoismi, però non adempiva il suo dovere davanti la moglie di suo fratello. E quindi il Signore, si vede chiaramente che anche se questa legge viene attraverso Mosè dopo 400 anni, Dio aveva già comunicato questa verità a Giacobbe e ai suoi figli, che era quella la cosa da fare. E quindi Onan ha disubbidito il Signore, ha disprezzato il comandamento di Dio, e quindi il Signore ha tolto anche la sua vita. E In versetto 11, allora Giuda disse a Tamar, sua nuora, rimani come vedova in casa di tuo padre affinché mio figlio Shela sia cresciuto. Quindi Shela era ancora un bambino. Dice, tu vai a casa tua, casa di tuo papà pagana, che per me era già sbagliato. Giuda devo dire, no, tu rimani con noi, tu sei la moglie di mio figlio che è morto e noi prenderemo cura di te. Giusto? Ma lui dice, no, vai dalla tua gente, aspetta che Shela cresce. Infatti, rimani come vedo in casa di tuo padre finché mio figlio Shela sia cresciuto, perché pensava, temo che muoia anche egli come suo fratello. Così Tamar se ne andò e dimorò in casa di suo padre. Noi vedremo in questa storia che Giuda, anche se è lui il capo del tribù da qua, verrà chi? Gesù Cristo, il tribù di Giuda. Il tribù che attraverso tutta la storia biblica è sempre visto un po' come la guida del popolo di Israele. Il regno del sud, quando poi si divide, no? È Giuda. Ma vediamo che Giuda, da cui è nominato questa tribù, era un uomo di grande contraddizione. Non un uomo che camminava per fede, non un uomo che camminava in rettitudine. E anche qui, anche se Dio aveva ordinato gli uomini di ubbidire questo comandamento, lui ragionava col suo ragionamento, diceva non voglio dare Shela, l'ultimo figlio, a questo Tamar. In poche parole lui dava la colpa a lei. E anche noi abbiamo tante volte questa tendenza, no? Quando noi pecchiamo, quando noi sbagliamo, sì ho sbagliato, però tu, no? Marito e moglie, abbiamo mai detto così? Sì, Silvano, ho sbagliato, però tu mi hai provocato, no? Tu hai fatto questo. Noi viviamo in una generazione veramente dare sempre la colpa agli altri, invece di prendere la propria responsabilità. E quindi poi vedremo che Giuda non aveva nessuna intenzione mai di dare Shela a Tamar, in ubbidienza al Signore. Lui solo ha mandato via, vai là, poi ti chiamerò io. Ma lui non aveva mai intenzione di chiamarla. Infatti, vediamo qua, dopo parecchio tempo la moglie di Giuda, la figlia di Shua, morì. Dopo che Giuda si fu consolato, salì da quelli che tosavano le pecore a Timna, egli col suo amico Ira, la Dulamita. Di questo fu informato Tamar e le fu detto, ecco tuo suocero sale a Timna e tosare le pecore. Allora egli si tolse la veste da vedova, si coperse con un velo e si avvolse tutta. Poi si pose a sedere alla porta di Enaim, che è sulla strada verso Timna. Avevo infatti visto che Shela era ormai cresciuto, ma che lei non gli era stato dato in moglie. Quindi Tamar ha capito, Giuda mi prende in giro, Shela è grande, e questo non vuole darmi, come Dio comanda, un altro marito. Quindi arriva Giuda, va a tosare le pecore, come Giuda la vide, penso che ella fosse una prostituta, perché anticamente le prostitute avevano sempre la faccia velata. Questo è un segno che, al contrario di oggi, che il velo davanti alla faccia nel mondo musulmano è come un segno di purezza, di castità, anticamente il velo volevo dire che era una prostituta. Quindi egli si accostò a lei sulla strada e gli disse, Dei, lasciami entrare da te. Non sapevo infatti che egli fosse sua nuora. Lei rispose, che mi darai per entrare da me? Allora egli disse, ti manderò un capretto del mio gregge. E gli chiese, mi dai un pegno finché me lo manderai? E gli disse, che pegno ti devo dare? Quello rispose, il tuo sigillo, il tuo cordone e il bastone che hai in mano. E gli diede, entrò da lei ed egli concepì da lui. Allora, penso che voi conoscete già biblicamente il sigillo, quanto era importante. Il sigillo cosa rappresentava? L'autorità. Anticamente il re, tutti i suoi comandamenti, i suoi ordini e i suoi capi venivano sigillati con l'anello del re. E quindi anticamente il sigillo era un segno di autorità. E di nuovo vediamo la carnalità di Giuda, no? Questa cosa che è suo segno di autorità come figlio di Giacobbe, no? Voi sapete cosa vuol dire Giuda? Cosa significa in ebraico? Qualcuno? Lode. Giuda è la parola ebraica per lode. Quindi Giuda era un uomo che doveva portare gloria al Signore. Invece lui dà il segno della sua autorità come popolo di Dio a una prostituta. E lui dà anche suo bastone, perché un pastore o bastone cos'era? Era sua attrezzatura di lavoro. E sicuramente ogni pastore non aveva il suo bastone, tutti conoscevano questo, il bastone di quell'uomo o di tale. Tamar è stata molto furba perché le ha detto, io voglio da te qualcosa che tutti sapranno che è tua. E secondo me il Signore ha messo questa idea nel suo cuore. Perché lei in un modo o l'altro, noi potremmo disprezzarla, magari guardando con la nostra mentalità di oggi, però lei veramente veniva trattato ingiustamente dal suo suocero. E quindi in un certo senso dice, vabbè, se tu non vuoi fare quello che è giusto davanti a Dio, mi arrangerò io. Quindi Giuda va con lei, lei rimane incinta. E dopo, versetto 20, or Giuda mandò il capretto per mezzo del suo amico, la Dulamita, per poter ritirare il pegno dalla mano di quella donna, ma egli non lo trovò. Allora domandò ai uomini del luogo, dicendo, dove è quella prostituta che stava a Enaim, sulla strada? Essi risposero, non c'era alcuna prostituta qui. Così ritornò da Giuda e disse, non l'ho trovato. Inoltre, gli uomini del luogo mi hanno detto, non c'era alcuna prostituta qui. Allora Giuda disse, si tenga pure il pegno che non abbiamo a incorrere nel disprezzo. Ecco, io ho mandato questo capretto e tu non l'hai trovata. Ora, circa 3 mesi dopo, viene a dire a Giuda, Tamar, tua nuora, si è prostituita. E a motivo della sua prostituzione, egli è pure incinta. Allora Giuda disse, conducetela fuori e sia arsa. Mamma mia. Un po' severo qua. Che poi nel Vecchio Testamento il modo di... La penalità per adulterio nel Vecchio Testamento, secondo la legge mosaica, era di essere lapidata. Ma lui è talmente arrabbiato, dice, trascinate questa mia nuora fuori e bruciamola viva. Voglio farvi anche notare una cosa. Non è che lui ha detto, chiamala, e voglio parlare io con lei. Avete notato questo? Lui per sentito dire, le chiacchiere del villaggio, sai che tua nuora ha la pancia, si è prostituita, non è che lui ha detto aspetta un attimo, vado a trovarla, vado a vedere come stanno le cose, no, tiratela fuori e bruciamola viva. Lui è molto severo con i peccati degli altri. Però noi sappiamo già da chi è rimasto incinta, giusto? E vi dico, fratelli, che anche noi tante volte siamo così severi con gli altri, specialmente severi con gli altri quando commettono i nostri stessi peccati. Ricordate la storia di Re Davide, che poi sarà, cioè questa è l'ironia di Dio, lei sarà un discendente di Tamar, Davide. Tamar sarà la sua bis nonna. Giriamo un secondo in Secondo Samuele, capitolo 12. E qui in Secondo Samuele 12 è quando il profeta Natan viene mandato da Dio a confrontare Davide riguardo il suo peccato con Bathsheba. Versetto 1, poi l'Eterno mandò a Davide Natan e Natan andò da lui e gli disse: vi erano due uomini nella stessa città, uno ricco e l'altro povero. Il ricco aveva un gran numero di gregge e mandrie, ma il povero non aveva nulla se non una piccola agnella che egli aveva comprato e nutrito. Essi era cresciuto insieme a lui e ai suoi figli, mangiando il suo cibo, bevendo alla sua coppa, dormendo sul suo seno. Era per lui come una figlia. Un viandante giunse a casa dell'uomo ricco. Questi rifiutò di prendere il suo gregge e dalla sua mandria per preparare di mangiare al viandante giunto da lui. Ma prese l'agnella di quel povero e la fece preparare per l'uomo venuto da lui. Allora l'ira di Davide si è acceso grandemente contro quell'uomo e disse a Natan: come è vero che l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte. Questa storia è così bella perché Natan, il Signore parla a Natan e dice: vai a riprendere Davide. Sapete che prima o poi il nostro peccato ci troverà, sicuro. Però Natan non va al re: Davide, tu hai commesso adulterio con la moglie di tuo fidato soldato Uria, ravvediti. No, lui va da Davide. Dice: Davide, re, posso raccontarti una storia? E sapete, anticamente non c'era la televisione, quindi si raccontava storie nella serata insieme. E sicuramente, sì, raccontami pure una buona storia, voglio sentire, no? E lui racconta questa storia di questi due uomini, il ricco e il povero. E Davide, ascoltando questa storia, si arrabbiò così tanto e dice: quell'uomo merita di morire. Quindi non è stato neanche Natan a pronunciare il giudizio su Davide. Chi è stato a pronunciare il giudizio su Davide? Lui stesso ha pronunciato il giudizio su se stesso. E il Signore ha una grande ironia, sapete? Quando noi puntiamo il dito contro un altro, il Signore dirà, no? Avete sentito tante volte, quando punti il dito ci sono tre che puntano verso di te, uno per il Padre, uno per il Figlio e uno per lo Spirito Santo. E quindi Natan dice: vero Davide? Meriti di morire? Poi non solo deve morire, Davide dice come è vero l'Eterno vive, colui che ha fatto questo merita la morte, egli pagherà 4 volte il valore dell'agnella per aver fatto una tale cosa e non aver avuto pietà. Allora Nathan disse a Davide, tu sei quell'uomo. Tu avevi tante mogli, tu avevi tante case, tanta ricchezza, e tuo povero servo Uria aveva solo una moglie, che lui amava con tutta la sua vita, e tu hai rubato la moglie di un altro. Tu sei quell'uomo, tu meriti la morte. Perché tante volte noi siamo severi con gli altri, ma non siamo severi con noi stessi. E anche Giuda, tirala fuori e la bruciamo viva questa prostituta. Ah, vero? Anche nel Vangelo di Giovanni, capitolo 8, la storia di cui io ho conosciuto il Signore attraverso questa storia. È stato quando ho letto questa storia della donna adultera che mi sono inginocchiato davanti alla presenza di Dio e ho chiesto al Signore perdono dei miei peccati. Penso che la conosciamo tutti, penso questa storia. Il versetto 3, allora i farisei, i scribi, condussero una donna sorpresa adulterio, postola in mezzo, dissero a Gesù, Maestro, questa donna è stata sorpresa sul fatto, mentre commetteva adulterio. Ora nella legge di Mosè ci è comandato di lapidare tale donna, ma tu che ne dici? Ora dicevano questo per metterlo alla prova, per aver di che accusarlo, ma Gesù chinato si scriveva col dito in terra. E come essi continuavano a interrogarlo, egli si alzò e disse, chi di voi è senza peccato scaglia per prima la pietra contro di lei? Poi chinatosi di nuovo scriveva in terra. Quelli allora udito ciò e convinti della coscienza se ne andarono ad uno, cominciando dal più vecchio fino agli ultimi. Così Gesù fu lasciato solo con la donna che stava là in mezzo. Allora, quando Gesù ha fatto questa domanda, chi di voi, o chi è colui che è senza peccato, scaglia la prima pietra contro di lei? Chi era l'unica in quella piazza che aveva diritto di scagliare una pietra? Gesù. Dice, chi di voi farisei, religiosi, mercanti, tutta la gente del villaggio, chi di voi è senza peccato, non avete mai peccato, allora voi sarete degni di giudicare questa donna. L'unico senza peccato era Gesù stesso. Eppure vediamo cosa ha fatto il Signore. In versetto 10, lui chiede alla donna, donna, dove sono quelli che ti accusavano? Nessuno ti ha condannato? Ed egli rispose, nessuno, Signore. Gesù allora disse, neppure io ti condanno, vai e non peccare più. Allora, cosa volevo dire il Signore a questa donna, vai e non peccare più? Fai un voto di non fare più peccati, e con la tua forza, per il resto della tua vita, cerca di ubbidire la legge di Mosè perfettamente ogni giorno. Ed è questo quello che diceva Gesù a lei? No. Quando lui diceva a lei, neanche io ti condanno, non sono venuto qui a condannarti, ma per salvarti. Ravvediti. Questo volevo dire a Gesù, vai a non peccare più. Cambia direzione. E questo comprendiamo dal prossimo passo, dove Gesù disse, e Gesù di nuovo parlò a loro dicendo, io sono la luce del mondo, chi mi segue non camminerà nelle tenebre, ma avrà la luce della vita. Quindi Gesù, dicendo a questa donna, non peccare più, dice, donna, cambia direzione della tua vita e comincia a seguire me. Perché fino adesso tu hai seguito le tenebre. Tu sei stata una donna adultera. Tu hai vissuto una vita peccaminosa. Adesso hai conosciuto me. Io ti perdono. Cambia direzione di vita e segui me, segui la mia luce. Questo è il ravvedimento biblico. Non è che Gesù dice, io non ti chiederò più, arrivederci. No, lui dice, chi segue me cammina nella luce. Quindi segui me. Non camminare più nella tenebre. Però anche qui, come la storia di Davide, quanto siamo veloci a volte a puntare il dito agli altri. Stiamo attenti. Io ho visto in 29 anni che conosco il Signore, ogni volta che io ho giudicato un fratello o ho condannato nel mio cuore un altro fratello, il Signore in un certo senso ha visto che Lui ha ritirato la sua grazia dalla mia vita. E sono caduto io in un peccato peggio di quello che io condannavo quell'altra persona. No? E poi lo Spirito Santo dice, vedi, tu condannavi quella sorella, quel fratello, ma vedi, tu hai fatto una cosa molto peggio di quella che hanno fatto loro. Questo capita solo a me o anche a qualcun altro? Perché l'orgoglio è una cosa, Dio dice che Lui resiste gli orgogliosi, i superbi. Lui ritira, non è che Dio ci fa commettere peccati, però Lui dice, Craig, se tu ti senti così in alto, se tu ti senti così forte in te stesso, vedremo quanto puoi camminare in santità senza la mia grazia. Tu giudichi quell'altra persona? Adesso scopriamo quello che è dentro la tua vita. E sapete, ho scoperto, è stata una brutta scoperta. Perché lo Spirito di Dio doveva rivelarmi, dice, vedi che nel tuo cuore c'è molto più marcio di quello che ha fatto quell'altra persona. E anche qui in Genesi 38, torniamo lì alla storia di Giuda e Tamar. Giuda, sai, magari davanti a tutti gli altri, lui era capo tribù, era un pezzo grosso, aveva tante pecore, magari andava anche in chiesa ogni domenica. Però di nascosto lui andava con le prostitute. E quindi lui dice, solo per sentito dire sente che sua nuora ha commesso questa cosa, dice, conducetela fuori, si arsa, quella disgraziata, bruciamola viva. E sono convinto qua, anche se nel testo, no, prima vengono i vicini, dicono, sai Giuda, hai sentito quello che ha fatto Tamar? È vero, uomini, vai là, tiralo fuori, lo bruciamo viva. Secondo voi, a questo punto, quanta gente ci sarà lì nella piazza? Ci sarà barbecue, no? Sapete, anticamente anche qui in Europa, quando veniva impiccato uno, giusto o sbaglio, veniva una grande folla per vedere l'impiccazione, in Francia la ghiottina, perché non c'era la televisione, non c'erano i film di Schwarzenegger, e quindi come in profondità l'uomo ha un cuore malvagio, no? Perché il Colosseo si riempiva di folle per vedere i gladiatori, per vedere il sangue? Perché si paga così tanto a guardare la Formula 1? E non dico che tutti lo guardano, perché io lo guardo, confesso. E non spero che ci sia un incidente, che qualcuno si fa male. Però, secondo me, anche tanti che non conoscono il Signore, no, mamma mia, hai visto quell'incidente, si è tagliato la testa. No? Se non mi credete, basta andare sull'autostrada quando c'è un incidente. Cosa fanno? tutti italiani, anche tutti americani, non solo gli italiani. Cosa fanno? Si fermano. Noi pensiamo di essere essenzialmente persone buone, ma la realtà è che noi essenzialmente siamo malvagi e perciò abbiamo bisogno di un salvatore. Quindi sicuramente a questo punto, no? Giuda fa l'uomo giusto, che va sempre a messa, chiama fuori quella prostituta e bruciamola viva. Quindi c'è tutta una grande folla, quindi tirano fuori questa povera Tamar. Come la conducevano fuori e mandò a dire suo suocero: è l'uomo a cui appartengono queste cose che mi ha resa incinta. Ai ai ai. E disse: vedi se puoi riconoscere di chi siano queste cose, il sigillo, il cordone e il bastone. Ai ai ai. Stiamo attenti a gridare bruciamola, fratelli. Stiamo attenti a giudicare gli altri, perché saremo noi giudicati. Almeno lui è abbastanza uomo a questo punto di ravvedersi e riconoscere. Questo devo dirlo. Giuda li riconobbe e disse: egli è più giusto di me, perché io non ho dato Shela mio figlio, ed egli non ebbe più rapporto con lei. Siamo attenti a puntare il dito, perché poi magari il Signore svelerà quella che è dentro la nostra vita. Lui è stato vergognato davanti a tutti. Però sapete che anche nei nostri peccati, anche nella nostra malvagità, noi serviamo un Dio che può trarre cose belle. Anche nei nostri più grandi disgrazie, Dio è capace di tirare un fiore fuori di quelle cose. Avete mai visto questo? Magari tu sbagli di brutto, tu disubbidisci il Signore e fai un grande disastro, eppure non è che il Signore dice: ok, ho chiuso con te, Craig. Ci va bene? Impara, figliolo mio, da questo. Ho visto anche nella mia vita che tante volte io devo essere smascherato, io devo essere beccato, in modo che io affronto il mio peccato e lo vedo per quello che è, la morte. E li riconosco quello che è. E anche Giuda, lui viene confrontato sul suo peccato e dice: sì, è vero, lei è giusta, io sono malvagio. E ho visto nella mia vita tante volte il Signore dice: Craig, vedi quello che tu sei capace di fare. In modo che noi, figli di Dio, possiamo odiare il peccato, odiare il male e vederlo per quello che è. Quando venne il tempo di cui dovevo partorire, ecco che lei aveva in grembo due gemelli. Mentre partorivo, uno di essi mise fuori la mano e la levatrice la prese e vi legò un filo scarlato, dicendo: questo è uscito per primo. Ma egli ritirò la sua mano ed uscì fuori suo fratello. Allora la levatrice dice: come ti sei aperto una breccia, per questo motivo fu chiamato Perez. Perez vuol dire rompere fuori. Poi uscì suo fratello, che aveva attorno alla mano il figlio scarlato, e fu chiamato Zerah. Allora, se giriamo in Matteo capitolo 1, è E adesso scopriamo perché lo Spirito Santo ha messo queste storie nella parola di Dio. In Matteo capitolo 1, il Vangelo di Matteo, ogni Vangelo ha la sua enfasi riguardo la persona e l'opera di Cristo. Voi sapete questo, no? Quindi il Vangelo di Matteo è quello che presenta Gesù come Messia, come l'adempimento di tutte le profezie del Vecchio Testamento. Infatti attraverso il Vangelo di Matteo, ripetutamente, avete notato, Matteo dice, e così fu adempiuto quello che era scritto dal profeta Isaia, e così fu adempiuto quello che era scritto da questo profeta. Perché il Vangelo di Matteo è per tutti noi, ma era indirizzato specialmente al popolo ebraico, per dimostrargli che Gesù è il Messia profetizzato nel Vecchio Testamento. E anche per questo motivo, Matteo, nel suo Vangelo, nel primo capitolo, ha incluso la genealogia del Messia, per dimostrare che Gesù aveva la genealogia fino a Davide, e poi da Davide fino a Giacobbe, Isacco ed Abramo. Quindi vediamo in versetto 3, non leggeremo tutta la genealogia, non aver paura. Giuda generò Fares e Zara da Tamar. Poi ha quello che Fares generò Estrom, eccetera, eccetera, eccetera. Arriviamo in versetto 6. Essi generò il re Davide. Poi da Davide, fino al versetto 16, Giacobbe generò Giuseppe, il marito di Maria, dal quale nacque Gesù, che è chiamato Cristo. Avete compreso perché Dio ha messo il capitolo 38? C'è da questa storia di peccato, questa storia di disastro, questa storia delle mancanze di Giuda come uomo integro davanti a Dio, Dio ha fatto venire Perez, che sarà il bis nono di Davide e alla fine il bis nono di Gesù Cristo. Un'altra cosa bellissima in questa genealogia, avete letto qualche genealogia nel Vecchio Testamento? Allora, se tu leggi le genealogie nel Vecchio Testamento, quasi tutti, mi sembra solo uno, quello di Giacobbe che include Dina, la figlia femmina, quasi tutte le genealogie nel Vecchio Testamento non hanno nessun nome di una donna. È solo il padre e poi il primogenito. Poi il primogenito di quello, eccetera, 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 attraverso questa linea di discendenza. Invece il Vangelo di Matteo è diverso, perché nel Vangelo di Matteo ci sono tre donne incluse in questa genealogia. Indovinate chi è la prima donna inclusa? Abbiamo letto Tamar. Tamar. Il secondo? Ruth, bravi, bravi studenti della parola. Il terzo? La mamma di Salomone? Bathsheba. Allora, chi erano queste donne? Ruth chi era? Una moabita, una pagana. Tamar chi era? Una cananea, una pagana. Bathsheba chi era? Un'adultera. Se io forse Dio avrei scelto Giuseppe per essere il bis nono del Messia. Perché vedremo, come abbiamo già visto, Giuseppe è veramente la figura eccellente del Messia. Eppure Dio non ha scelto attraverso il giusto di far venire il Messia nella terra. E secondo me il motivo è perché Gesù è venuto per salvare persone come Tamar, Ruth e Bathsheba. Tante volte noi siamo religiosi, quella è una prostituta, quella è così, ma Gesù è venuto per quelle persone. Gesù ha detto i sani non hanno bisogno di un medico. E a volte anche noi credenti possiamo diventare religiosi, cominciare a vivere nel nostro piccolo mondo di chiesa, di lavoro, di famiglia, e dimenticare che c'è gente fuori. Anche qui a Montebellone ci sono prostitute che si mettono fuori. C'è gente che ha bisogno del Signore. E secondo me il Signore ha permesso queste tre donne infame perché Dio è venuto a salvare infame. Dio può salvare qualunque persona, in qualunque condizione. Perché Dio ama redimere. Dio ama prendere le vite rovinate, distrutte e fare di quella vita una cosa per la sua gloria. Amen. E io sono, spero, una testimonianza di questo. La mia vita è rovinata. Io ero morto, io ero cieco e Dio ha avuto pietà di me.